Sono Serena, leggerò la Medea di Euripide, tratto dal quinto episodio. Così farò. E tu rientra a palazzo e prepara per i bambini ciò che occorre ogni giorno. Oh figli, figli miei, ecco che avete una città e una casa in cui, lasciando questa sventurata, abiterete per sempre, orfani di vostra madre. Io sto per andarmene in esilio, in un paese straniero, prima di aver gioito di voi e di avervi visti felici. Prima di avervi dato una sposa e di aver preparato il talamo e levata in alto la fiaccola nuziale. Ahi, povera me, per la mia superbia! Invano dunque, o figli, vi ho allevato, invano ho sofferto e mi sono tormentata per voi, dopo avervi partorito con crudeli doglie. Quante speranze io infelice avevo posto in voi, che avreste sostentato la mia vecchiaia, morta, mi avreste seppellito piamente con le vostre mani, sorte degna di invidia. Ora addio, dolci pensieri, senza di voi vivrò una vita triste e misera. E voi, con i vostri cari occhi, non vedrete più vostra madre, lontani, in una vita tutta diversa. Ai, ai, perché, figli miei, mi guardate con quegli occhi? Perché mai sorridete con il vostro ultimo sorriso? Ai, che fare? Il cuore mi manca, oh donne, quando vedo il volto sereno di questi fanciulli. No, non posso. Addio, miei propositi di prima. Condurrò i miei figli via da questa terra. Perché mai, per far soffrire al padre le loro sventure, dovrei raddoppiare la mia? No, non posso. Addio, miei propositi. Ma che mi accade? Dovrei giustamente essere derisa, lasciando impuniti i miei nemici. Bisogna osare, oh mia viltà, accogliere nel mio cuore parole miti. Entrate in casa, figli. Chi non può assistere a questo sacrificio, ci pensi. La mia mano non verrà a meno. Ai, mio cuore, no, non farlo. Lasciali vivere, sciagurata, risparmiali i tuoi figli. Là, vivendo con me, ti daranno gioia. Ma no, per i demoni inferi dell'Ade, non sarà mai che io abbandoni i miei figli all'oltraggio dei miei nemici. Comunque devono morire. E poiché è necessario, io li ucciderò, io che li ho generati. Ormai è fatto, e senza scampo. E già, cinta la corona, indossato il peplo, la sposa muore, lo so. E poiché io vado verso una vita infelicissima, ad un ancor più infelice condurrò costoro, voglio salutare i miei figli. Datemi, o figli, datemi la vostra mano destra, perché io la baci. O mano carissima, o volto carissimo, o nobili persone dei miei figli, siate felici, ma laggiù. Le gioie della vita ve le ha tolte vostro padre. O dolci abbracci, o tenere carni, o soavissimo alito dei miei figli, andate, andate, non posso più guardare i miei figli. La sventura mi vince. I bambini rientrano in casa. Comprendo il delitto che sto per osare, ma la passione, che è causa delle più grandi sventure per i mortali, è più forte dei miei proponimenti. Corifea. Già molte volte io mossi attraverso concetti molto sottili e verso problemi più grandi di quelli che possono indagare le donne, ma anche noi abbiamo una musa con cui, pur se non tutte, trattiamo di saggezza, e son poche le donne. Forse troversi una sola fra molte, non del tutto incolte. E io affermo che i mortali che non hanno fatto esperienza di generare figli sopravanzano in felicità coloro che hanno figli. Quelli che sono senza prole e che non sanno se i figli sono cosa buona o triste, non avendolo provato, evitano molte sofferenze. Ma coloro che hanno in casa dolci virgulti di figli, li vedo struggersi in continui affanni. Anzitutto, come potranno allevarli bene e donde lasceranno loro di che vivere? E inoltre ignorano anche che si danno pena per essere cattivi o buoni. Dirò infine, qual è la sventura peggiore di tutte per i mortali? Ecco, hanno trovato sufficienti risorse di vita. I figli sono giunti a giovinezza e sono buoni, ma se arriva un cattivo genio, viene la morte e se li porta all'Ade. Che giova dunque ai mortali se, oltre a tante altre pene per i figli, gli dèi impongono loro la sventura più crudele? Mie care, aspetto da tempo gli eventi e sto a spiare che cosa accadrà a palazzo. Ed ecco, scorgo uno dei servi di Giasone che arriva, Il suo respiro affannoso mostra che viene a annunciarci qualche grossa sventura. Il nunzio arriva trafelato. Tu che hai compiuto empiamente un'azione così terribile, fuggi, fuggi, Medea, su una nave o su un carro. Che è mai successo per cui dovrei fuggire? È morta Aurora, la figlia del re, è morto suo padre Creonte per tutti i per i tuoi filtri. Medea, esultante. Hai detto una cosa bellissima. D'ora innanzi sarai tra i miei amici e benefattori. Il nunzio. Ma che dici? Ragioni o davvero sei impazzita? Tu che hai distrutto la casa del re e gioisci a udire una cosa simile senza tremare. Medea. Anch'io avrei qualcosa da opporre alle tue parole, ma non aver fretta, amico, e raccontami come sono morti. Mi darai doppia gioia se sono morti in modo orribile. Nunzio. Quando i tuoi due figli entrarono col padre nelle stanze della sposa, noi servi, addolorati per le tue disgrazie, ci rallegrammo e subito ci dicemmo l'un l'altro che tu o tuo marito vi eravate del tutto rinconciliati. Chi baciava la mano e chi il biondo capo dei tuoi figli. E io stesso, per la gioia, li accompagnai nel gineceo. La padrona, che noi adesso onoriamo al tuo posto, prima di aver visto la coppia dei tuoi figli, rivolse uno sguardo amoroso a Giasone. Ma poi si coprì gli occhi e volse altrove il bianco volto, detestando l'arrivo dei bambini. E tuo marito cercava di placare la collera e lo sdegno della giovane donna dicendo: Non essere ostile verso chi ti è amico. Non vorrei deporre lo sdegno volgendo il capo e considerando cari a te quelli che lo sono per tuo marito. Accetta questi doni e induci tuo padre, per amor mio, a revocare il bando di esilio per questi bambini. Essa, quando vide i doni, non si oppose più. Acconsentì in tutto al marito e prima che i tuoi figli col padre si fossero allontanati, prese il peplo ricamato e lo indossò. Poi, messa sui riccioli la corona d'oro, si acconciò le chiome dinanzi a un lucido specchio, sorridendo alla muta immagine della sua persona. Quindi, alzatasi dal trono, attraversò le stanze, posando con grazia il candido piede, tutta felice per i doni ricevuti, spesso a lungo guardandosi, levata sui talloni. Ed ecco allora una vista terribile. Mutando colore, essa arretra di sghembo, tutta tremante, e fa appena in tempo ad allontanarsi sul trono per non cadere a terra. Allora una vecchia serva, pensando che l'avesse colta il terrone di Pan o di qualche altro dio, levò altre grida. E poi vide una bava biancastra venirle sulla bocca, le pupille stravolte e il sangue fuggirle dal colpo. La serva allora emise grandi gemiti di dolore. Subito una corre nelle stanze del padre. Un'altra va in cerca del novello sposo per informarlo della disgrazia e tutta la casa risuonava di passi precipitosi. E nel tempo in cui un rapido corridore avrebbe percorso fino all'estremità 200 metri di stadio, la sventurata, ritrovando la voce e la vista, si riebbe un terribile gemito. Infatti due mali l'assillavano. Dal serto d'orto che aveva sul capo sgorgava un fiotto incredibile di fuoco distruttore, mentre il tenue peplo, dono dei tuoi figli, divorava il delicato corpo dell'infelice. In preda alle fiamme, essa si alza dal trono e fugge, scuotendo qua e là il capo e le chiome come per gettar via la corona. Ma il monile d'oro stava saldamente attaccato e il fuoco divampava il doppio, quando più scuoteva le chiome. Infine, vinta dallo spasimo, cadde al suolo, a stento riconosciuto. Non si distinguevano più né la forma degli occhi né il bel volto. Sangue e fuoco mescolati stillavano dalla sommità del capo, e le carni, dilaniate dalle fauci invisibili dei Machi cadevano dalle ossa come lacrime di pino. Spettacolo orrendo! E tutti, ammaestrati da quel caso, temevano di toccare il cadavere. Intanto, ignaro di quella sciagura, il misero padre, entrando improvvisamente nella stanza, si precipita sul cadavere e, piangendo e stringendola fra le braccia, la baciava gridando: Figlia sventurata, quale Dio ti ha distrutta così malamente? Chi ha privato di te un vecchio che è già una tomba? Ahimè, che io muoia insieme a te, figlia! Quando ebbe finito di gemere e di lamentarsi mentre cercava di rialzare le vecchie membra, restò avvinto al tenue peplo, come edera ai rami dell'auro. E fu una lotta terribile. Se cercava di sollevare un ginocchio, essa lo avvinghiava ancor di più, e se tentava di tirarsi via con la forza, dilaniava dalle ossa le vecchie membra. Alla fine rinunziò il disgraziato e abbandonò la vita, incapace di vincere lo strazio. Ora giacciono morti insieme il vecchio padre e la figlia, sventura degna di lacrime. Di quanto ti riguarda non dico nulla. Imparerai da te stessa come si ritorce il castigo. Non ora per la prima volta ritengo che le cose umane sono un'ombra, e senza timore affermo che quelli che credono di avere intelletto sapiente e acuto meritano la punizione più grave. Fra i mortali non esiste uomo felice. Certo, se gli arriva la prosperità a uno può diventare fortunato di un altro, ma felice mai.